La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, settima stagione, episodio 16.
I love the idea of getting a drone and having light fentanyl-laced urine spraying on analysts who tried to screw us. And, yeah. But, and others. But the higher purpose for me was to get this nation to be the preeminent power in the world.
Rogers era convinto che la società dovesse diventare più democratica, a partire dal basso delle relazioni sociali. E i gruppi diventeranno per lui una possibilità di cambiamento delle strutture autoritarie. Già all'inizio della carriera di psicologo, negli anni 30, si era focalizzato sulla consulenza nel campo della prevenzione della crudeltà sui bambini. Studiò l'influenza dell'ambiente, sia domestico sia scolastico, sul comportamento e le capacità di apprendimento, provando a spostare i bambini in differenti ambienti, oppure cercando di far cambiare atteggiamento ai genitori, senza però trarne alcuna regola, poiché ogni caso era diverso dall'altro e nessun trattamento terapeutico poteva essere generalizzato agli altri bambini. Quando divenne professore universitario, portò nell'insegnamento il suo approccio non direttivo, lasciando svolgere le ricerche che più aggradavano agli studenti, che non voleva come suoi emuli, ma spronava a cercare la propria strada. Si fidava degli uomini, che considerava esseri razionali, produttivi, orientati a un fine, oltre che dotati di sistemi autoregolatori in grado di trattenerli dal commettere atti di violenza o di girare le spalle al prossimo per il proprio tornaconto. Come scrisse in The Nature of Man, 1957. uscì l'anno seguente una serie di dibattiti, lunghi talvolta fino a 6 ore, con il celebre psicologo comportamentale Burroughs Frederick Skinner. E uno di questi fu pubblicato su Science col titolo «Alcune questioni riguardanti il controllo del comportamento umano». Un simposio. Skinner sosteneva che il comportamento individuale fosse influenzato da cause esterne, quali l'ambiente, il governo o la condizione socio-economica, al contrario di Rogers, che pensava scaturisse dall'interno delle persone, dalla loro libertà di scelta, da sentimenti e valori. In quell'occasione, Rogers mise in guardia dal pericolo derivante dall'utilizzo delle scienze comportamentali per esercitare un maggior controllo sui cittadini.
Possiamo scegliere di adoperare le nostre conoscenze per schiavizzare le persone in modi mai sognati prima, depersonalizzandole, controllandole con mezzi selezionati con tale cura che probabilmente queste non si renderanno mai conto della perdita della loro personalità. Possiamo scegliere di adoperare la nostra conoscenza scientifica per rendere l'uomo felice, produttivo e farlo comportare bene. Oppure possiamo far sì che ogni persona apprenda il programma che abbiamo stabilito per essa. Possiamo scegliere di adoperare le scienze comportamentali in modi che daranno libertà e non controllo, che favoriranno la creatività, non l'appagamento, che aiuteranno ogni persona nel suo processo autodirettivo di sviluppo, che aiuteranno individui, gruppi e anche il concetto di scienza a superare se stesso in modo da venire incontro alla vita e ai suoi problemi.
Tuttavia, un'ombra si è insinuata sulla figura di Carl Rogers allorché a fine anni 70 si è scoperto che proprio in quel periodo, mentre esponeva questi nobili sentimenti e diventava il principale portavoce del movimento emergente della psicologia umanistica, collaborò segretamente per almeno 5 anni con la CIA, partecipando come dirigente al progetto Human Ecology Fund. Già Società per lo Studio dell'Ecologia Umana, fondata nel 1954 a New York, poi con base nella vicina Cornell University's Medical School, finanziato dalla Central Intelligence Agency. Convogliando fondi, questa fondazione, insieme ad altre, serviva da copertura al più vasto progetto segreto MK Ultra. Già Bluebird e poi Artichoke. Avviato nel 1953 e che consisteva in circa 150 sottoprogetti per lo studio e il perfezionamento di tecniche di interrogatorio e di tortura psicologica tramite l'uso di droghe come l'LSD, l'ipnosi, la deprivazione sensoriale, l'isolamento, l'elettroshock e la radiologia, al fine di analizzare le credenze ideologiche delle cavie e indurle alla confessione. Tecniche da adoperare sui terreni di guerra e in affari di politica interna come internazionale. pare che molto si debba al fatto che Harold Wolff, neurologo alla Cornell University, stava curando il figlio di Allen Dulles, direttore della CIA, reduce dalla guerra di Corea. I due strinsero amicizia, per cui fu a lui che si rivolse quando la CIA volle portare avanti studi sul lavaggio del cervello, inizialmente analizzando le tecniche adoperate dai paesi comunisti. Ma col passare degli anni Wolff convinse la CIA a finanziare un programma più vasto volto ad ottenere maggiori conoscenze scientifiche riguardo il modo in cui
un uomo può essere spinto a pensare, sentire e comportarsi secondo la volontà di altri uomini e, al contrario, come un uomo può evitare di essere influenzato in questo modo.
Così, nel 1955, la Society for the Investigation of Human Ecology fu incorporata da Wolff e divenne uno strumento chiave nello sponsorizzare studi nei campi di psicologia, sociologia e antropologia, occupandosi di ricerche che andavano da quelle direttamente commissionate dalla CIA ad altre che non parevano nemmeno lontanamente legate agli interessi dell'agenzia. Tra queste ultime, uno studio sociologico su Levittown, Long Island, uno sui posizionamenti in politica estera delle persone che possedevano o meno rifugi antiatomici, oppure sugli effetti della circoncisione sui ragazzi turchi. Tutti progetti di copertura che davano alla società un'area di rispettabilità scientifica e diversificazione degli interessi. Altri, solo in apparenza più innocenti, erano direttamente collegati agli interessi della CIA, come la serie di conferenze annuali sponsorizzate da MKUltra e finanziate attraverso la Josiah Macy Foundation sui problemi di coscienza, a cui parteciparono figure del calibro di Margaret Mead e Jean Piaget, mentre gli organizzatori della CIA prendevano copiosi appunti. Oppure il meno innocente progetto svolto allo Ionia State Hospital in Michigan per testare gli effetti di LSD, marijuana e dell'ipnosi su predatori sessuali, con o senza che ne fossero consapevoli, collegando la resistenza di costoro ad ammettere i propri crimini con quella delle spie a rifiutare di fornire informazioni segrete. Dunque, com'è possibile che un personaggio come Carl Rogers, apertamente critico del maccartismo e delle forme autoritarie di governo, si imbarcasse in un'impresa simile? In molti si sono chiesti se egli fosse a conoscenza di chi ci fosse realmente dietro quelle ricerche e quali fossero i reali fini, giustificandolo col fatto che fosse convinto di essere utile alla sua nazione, come aveva già fatto curando i reduci della Seconda Guerra Mondiale. Rogers lo sapeva, come attesta la lettera inviata al rettore dell'Università di Chicago nel 1956.
Il dottor Harold Wolff della Cornell Medical School, una delle maggiori autorità mondiali nella medicina psicosomatica, mi ha chiesto di partecipare come consulente a un progetto top secret del Ministero della Difesa che riguarda la salute mentale.
Anche se nel corso dei suoi studi non andò oltre i suoi principi deontologici, non volendo mai forzare i pazienti a fare cose che non desideravano, resta da chiarire come mai partecipò agli esperimenti della CIA. Rogers ne spiegò i motivi a Patricia Greenfield nel 1977.
Era un'organizzazione che, per quanto ne sapevo all'epoca, stava facendo cose legittime. Nel clima o atteggiamento che c'è ai giorni nostri nei confronti delle attività di intelligence, è impossibile capire quale fosse quello degli anni 50. Sembrava che la Russia fosse un nemico molto potente e che gli Stati Uniti fossero molto saggi nel voler raccogliere qualsiasi informazione possibile circa quel che la Russia stesse cercando di fare, come il lavaggio del cervello o influenzare le persone. Motivo per cui a quell'epoca non mi sembrava affatto disonorevole essere in contatto con un'unità di intelligence. Oggi lo vedo sotto una luce abbastanza diversa.
Un altro motivo per accettare di partecipare a questi programmi era di tipo economico.
In effetti, erano tra i primi soldi che ottenemmo per svolgere ricerche in psicoterapia. Erano lavori che cercavamo di fare da molto tempo, ma non riuscivamo a trovare fondi.
Quasi certamente Rogers non era a conoscenza di molti dettagli delle ricerche condotte per conto della CIA. Soprattutto quelle che riguardavano l'uso di droghe o altre tecniche invasive di interrogatorio sulle cavie scelte tra gli studenti, tendenzialmente quelli più poveri. L'unico progetto politico di cui ammise essere a conoscenza fu allorché durante un incontro
a lui e ad altre persone nel campo della personalità e della psicoterapia diedero moltissime informazioni sul conto di Khrushchev,
allora primo ministro sovietico. Rogers disse che fu chiesto loro di dire cosa pensassero di lui e in che modo trattare con lui.
E questo mi sembrava pienamente legittimo e di sani principi. Non credo che contribuimmo molto, ma ad ogni modo ci provammo.
È finalmente disponibile Il Governo Invisibile, il gioco di ruolo che sta avendo un incredibile successo tra grandi e piccini.
Divertiti con tutti i giochi elettronici inclusi nella confezione. Memorizza, impara e ripeti ciò che dice la macchina. Al resto pensiamo noi.
Istituto di Obbedienza Animale. Dalla luce alle tenebre. In un attimo.
Algoritmi della desertificazione. Algoritmi della desertificazione. Contro l'agricoltura digitale e il suo mondo.
Due secoli di macchinizzazione hanno trasformato il biotopo degli animali umani in un tecnotopo per tecnoantropi. Le condizioni di vita della specie a partire dalla sua alimentazione, dipendono sempre più dalla sua integrazione alla macchina generale. Per ritrovare un po' di autonomia e di vita umana, non è solo la terra che bisogna riprendere alle macchine e ai loro promotori, ma il mondo stesso.
Pièce main d'œuvre 2022. In un contesto di proclamata emergenza ecologica e di legittimazione crescente delle questioni ambientali, in particolare quelle legate ai cambiamenti climatici, all'esaurimento delle risorse naturali e più in generale allo stato di salute degli ecosistemi, i principali leader economici e politici mostrano di aver trovato la soluzione accelerando decisamente in quella riconversione a matrice digitale dei sistemi produttivi industriali, che grazie all'adozione di tutta una serie di nuove tecnologie di ultima generazione si ritiene debba guidarci verso un'economia più sostenibile e meno impattante sui delicati equilibri e la salute del pianeta, ma anche competitiva e resiliente, è in grado di affrontare tutte le sfide di un contesto globale fattosi incerto e minato da ogni sorta di rischi. Sin dai primissimi tempi del deflagrare della diffusione in Europa e in altre parti del mondo del coronavirus e l'arresto dei settori produttivi sacrificabili, e poi ancora con il prorompere della guerra in Ucraina e della possibilità di una crisi della fornitura energetica e di un aumento dei costi dell'energia, risoluzioni come quelle di una transizione ecologica e una transizione digitale, in realtà in serbo da tempo, sono diventate di colpo i nuovi mantra del rilancio delle economie dei paesi europei ritenute in crisi. Snodi imprescindibili, secondo i governi, per ridare impulso a produzione e investimenti, puntando su fonti di energia rinnovabile, nel mentre che, si sostiene, ci si avvierà, allo stesso tempo, a una consistente riduzione delle emissioni di gas serra, dell'inquinamento, del degrado ambientale e della perdita di biodiversità. In una società ormai mondiale e ogni giorno sempre più ingovernabile per il moltiplicarsi di crisi e di emergenze di ogni genere, a partire da quella climatica, che è solo un aspetto non trascurabile di un più generale collasso della biosfera terrestre e della distruzione degli ecosistemi, E in un contesto sempre più caratterizzato da corsa tecnologica agli armamenti, guerre, instabilità economica e finanziaria, margini di crescita che vanno vie più riducendosi, difficoltà a reperire risorse naturali e di conseguenza una più accesa e estesa competizione economica internazionale, più pressante si fa per le élite dominanti dei vari paesi la necessità, fuori dai confini, di un'appropriazione delle ricchezze attraverso l'intervento diretto o la pressione politica militare, all'interno di una ristrutturazione di tutti gli ambiti produttivi e delle modalità di lavoro, ma più in generale del nostro stare al mondo, con il ricorso a soluzioni tecnologiche di punta, frutto della cosiddetta quarta rivoluzione industriale. Intelligenza artificiale, algoritmi, machine learning, internet delle cose, robotica, sensoristica, automazione, 5G, droni, per citare solo alcune delle principali tecnologie. Con obiettivi da una parte di fare a meno di lavoro umano di colpo in eccesso, dall'altra di un più stringente e pervasivo controllo di ogni azione umana e di normalizzazione dei comportamenti. Normalizzazione inaugurata con la gestione tecno-totalitaria della pandemia, in direzione di una sottomissione di massa agli imperativi politici, economici, sociali, tecnici, ecologici, di volta in volta decretati, ai quali, a disastro in corso, ci si dice non c'è alternativa. Gli ambiti in cui opererà questo nuovo sistema di macchine sono molteplici e potenzialmente in grado di ricoprire e assoggettare più pienamente tutti i momenti della vita e dell'esperienza degli individui. Dal modo di abitare una città, con l'avvento della smart city e l'intensificazione della videosorveglianza e del monitoraggio continuo da remoto dei suoi abitanti nelle smart control room, alla domotica, alla scuola, alla medicina, alla produzione del nostro cibo, alla giustizia, all'amministrazione, eccetera. Tutti in via di riconfigurazione in nome dell'efficienza e della lotta al cambiamento climatico, delegando ogni attività, fino a ieri prerogativa umana, a procedimenti automatici nutriti di dati, che si ritiene siano più capaci e affidabili. È in grado di ottimizzare e di ridurre la complessità delle interazioni umane e di queste con l'ambiente a operazioni semplici e più precise, monitorabili a distanza, suscettibili altresì, in molti campi, di ridurre ancora il nostro impatto, la nostra impronta ecologica sul pianeta malato. In agricoltura, questa nuova tappa evolutiva del tutto connesso e automatizzato si traduce nelle intenzioni nell'avvento dell'agricoltura digitale robotizzata, l'agricoltura 4.0, o anche agricoltura di precisione, perché è reputata capace di adattarsi in modo preciso e chirurgico al terreno e alle necessità delle singole piante, grazie a una massiva raccolta di dati e quindi al monitoraggio continuativo delle colture e degli appezzamenti da satellite o mediante droni e nanosensori, per rilevare l'umidità del suolo e individuare dove e quando è necessaria più o meno acqua, o per somministrare, in modo automatizzato e al momento giusto, l'esatta dose di pesticidi e fertilizzanti chimici. O ancora, per monitorare il tasso di maturazione e il sopraggiungere di malattie e parassiti, anche in funzione dell'evoluzione delle condizioni climatiche. Un'agricoltura, insomma, pilotata dall'intelligenza artificiale secondo parametri definiti in anticipo e con al posto dei contadini e dei loro saper fare degli oggetti connessi, internet delle cose, degli algoritmi, delle macchine automatiche, dei robot, in grado di leggere in tempo reale tutto ciò che accade alle piante e all'ambiente circostante e di agire direttamente sulle pratiche agricole con intervento umano minimo e per lo più ridotto al ruolo da remoto, smartphone o tablet alla mano, di sorvegliante e regolatore. La ricerca nell'agritech non è tuttavia solo indirizzata alla produzione di cibo, bensì, come si evince da Farming Future, il polo nazionale di trasferimento tecnologico nell'agri-food tech, anche all'innovazione tecnologica nell'intera filiera agroalimentare e dunque alla produzione di
biotecnologie verdi, bioenergia e biomateriali,
così come alla distribuzione con
veicoli a guida autonoma per le consegne alimentari
e la
robotica per l'esposizione di prodotti agroalimentari.
Questa nuova fuga in avanti tecnologica nella produzione del nostro cibo è considerata e giustificata dagli attori politici ed economici e dai ricercatori al servizio del capitale industriale che la promuovono e sviluppano come centrale per avviare quella transizione ecologica ritenuta quale soluzione per contrastare il cambiamento climatico attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra che, affermano, ne deriverebbe, nonché la penuria di suolo e di risorse idriche, e più in generale per adoperarsi alla riduzione di tutti quei fattori delle pratiche agricole e industriali nocive all'ambiente, mediante una loro ulteriore razionalizzazione in funzione della riduzione degli sprechi, del consumo di suolo e di acqua, dei pesticidi e dei concimi chimici, e dunque di un'agricoltura innovativa e all'apparenza più sostenibile per l'ecosistema. Trasformazione che la propaganda scientista e industrialista descrive come un avvenire radioso in cui l'agricoltura sarà finalmente rispettosa dell'ambiente, è in grado di continuare a garantire cibo in abbondanza alle popolazioni del mondo. L'obiettivo di rendere le pratiche agricole più sostenibili, sostenibili in realtà per gli investimenti, perseguendo al contempo produttività e competitività, è realizzato nella pratica in un'agricoltura senza contadini e un giorno anche senza terra, in una campagna totalmente artificializzata e automatizzata, in un'ulteriore concentrazione delle terre nelle mani dell'agroindustria, sola in grado di sostenere il costo del nuovo parco macchine e di essere più competitiva sul mercato abbassando ulteriormente i prezzi, e di conseguenza in una cresciuta espropriazione e perdita di autonomia dei pochi contadini e agricoltori rimasti. Un'agricoltura con la quale soprattutto si afferma di voler affrontare i cambiamenti climatici e più in generale le preoccupazioni ecologiche legate al nostro ambiente di vita patogeno e alla nostra salute, con lo stesso soluzionismo tecnologico che li ha provocati. L'innovazione incessante, il ricorso a sempre più macchine, con conseguente estromissione degli umani dalla terra, per rendere ancora competitiva e remunerativa una produzione agricola su larga scala. Ad ogni nuova soglia tecnologica raggiunta, sempre più energivora e divoratrice di acqua e di suolo. Nel doppio senso di suolo, che espropria da una parte e che devitalizza fino all'erosione dall'altra. Un'agricoltura che, al di là della riduzione reclamizzata al ricorso di input della chimica di sintesi e degli agenti inquinanti in genere, nonché delle energie fossili altrimenti necessarie per il macchinario al lavoro su grandi estensioni, non potrà che continuare ad avere un impatto distruttivo sulla terra e l'ambiente naturale in genere, a cominciare dalla perdita ulteriore di biodiversità per l'estensione inevitabile delle monoculture, affinché i nuovi impianti tecnologici possano corrispondere alle aspettative di redditività, e perché riposa evidentemente sulla stessa logica industriale che dal secondo dopoguerra ad oggi, al mero fine del perseguimento di valore aggiunto, ad ogni ulteriore tappa della modernizzazione di una produzione intensiva e di massa destinata al mercato mondiale delle merci anziché a quello locale, ha generato problemi ecologici e di salute, perché nociva e di bassa qualità, ogni volta più gravi. D'altra parte, le classi dirigenti allertano di continuo sulla catastrofe ecologica in corso, senza mai tirare in ballo l'economia mondializzata e il sistema della concorrenza, con i guadagni che ne derivano, che sono poi all'origine del disastro ambientale e della legittimazione di ogni loro potere, incluso quello di accreditarsi come gli unici depositari delle soluzioni per venirne a capo. Thank you.
questa accelerazione verso un'agricoltura totalmente artificializzata è inoltre sostenuta dall'imminente avvento, se in qualche modo non verrà fermato, di organismi geneticamente modificati in via di deregolamentazione, frutto di nuove tecniche di ingegnerizzazione in laboratorio delle colture e di una visione meccanicista e riduzionista del vivente. New Genetic Techniques, NGT, in Italia ribattezzate prudentemente TEA, e cioè tecniche di evoluzione assistita. Magnificati come ultra resistenti alle avversità, come ad esempio le ondate di calore, e indistinguibili dai più genuini prodotti dell'agricoltura contadina, coi quali ci si promette in realtà di aprire la strada alla brevettazione del vivente e alla privatizzazione delle colture. Brevettazione che renderà vieppiù impossibile ogni altra pratica agricola che non sia quella dipendente dalle multinazionali dell'agroindustria, e rendere così definitivo l'annientamento degli ultimi resti di quella civiltà e di quell'economia di sussistenza e di prossimità in cui contadine e contadini, producendo per se stessi e per il fabbisogno locale di conoscenti anziché per il mercato astratto, garantivano qualità dei cibi e salvaguardia della terra da cui dipendevano, in un tempo in cui non bisognava ancora ottemperare agli obblighi di etichettatura e tracciabilità. Obblighi che garantiscono ormai solo che null'altro deve esistere al di fuori di una produzione tossica e ora forse anche geneticamente modificata. C'è ancora un aspetto di questa transizione ecologica di cui normalmente si evita di parlare. Riconversione green da realizzare con un'impossibile decarbonizzazione del sistema energetico. Il rinnovabile, semplicemente, sarà aggiunto alle fonti fossili, così come il rischio nucleare, e con la digitalizzazione di tutte le attività umane. Tutto questo sofisticato equipaggiamento di database per la conservazione dei dati, di sensori per raccoglierli, di computer con intelligenze artificiali per elaborarli, o ancora di satelliti per la geolocalizzazione e di infrastrutture sottomarine di cavi, anche transoceanici, indispensabili per far funzionare la rete mondiale e dunque anche l'internet delle cose, quasi impalpabile perché quasi sempre fuori dalla nostra percezione, e all'apparenza tanto innocuo quanto può esserlo un drone che già ci sorveglia, o un altro pronto a bombardare e sterminare a Gaza popolazioni inermi, viene sempre dissimulato come immateriale e presentato quasi come se fosse il risultato di un prodigio col quale poter finalmente risolvere tutti i problemi derivati nel tempo dall'industrializzazione a tappe forzate del mondo. Caos urbano, inquinamento, iperconsumo di energia, sfruttamento abnorme delle risorse, disseminazione di rifiuti, carestie, eccetera. L'universo digitale è in realtà, dal punto di vista ecologico, quanto di più rovinoso si possa immaginare. La produzione di dispositivi elettronici di accesso e dei chip per farli funzionare è per di più intimamente dipendente dalle energie fossili e richiede sostanze chimiche e metalli pesanti altamente tossici e inquinanti, oltre a grandi quantità di acqua. E necessita ancora di quelle terre rare la cui estrazione è non solo disastrosa dal punto di vista ecologico e sanitario, bensì anche foriera di sanguinose guerre locali o della distruzione, nell'invisibilità totale per noi occidentali, di interi territori e comunità di villaggio, i cui abitanti andranno poi ad ammassarsi negli slum delle megalopoli del continente africano, prima di tentare di varcare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa. Per non parlare delle condizioni di lavoro da schiavi in cui normalmente vengono estratti questi minerali e prodotte infine queste tecnologie, o ancora dell'enorme mole di rifiuti elettronici affatto riciclabili e altamente inquinanti, trasportati illegalmente e ammucchiati di ritorno nelle regioni più povere del mondo. Edificante esempio, su grande scala, di economia circolare. Per finire, sul piano energetico, il solo consumo elettrico del digitale assorbe ogni anno una fetta sempre più grande del consumo mondiale di elettricità, a sua volta in aumento proprio a causa del digitale. Questi dunque ugualmente i presupposti alquanto materiali della digitalizzazione del mondo e di un'agricoltura aggiornata secondo i moderni criteri di sostenibilità, che non è lo stesso che dire agroecologica o contadina, è perfezionata da una nuova ondata di soluzioni tecnologiche, espressioni in realtà di un più intenso produttivismo e di una più esasperata alienazione dell'uomo dalla terra, con ulteriore perdita di senso del lavoro nei campi. A Napoli, in quello che è il polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio dell'Università Federico II, con le sue academy e i suoi programmi di alta formazione sviluppati in collaborazione con aziende come Apple, Deloitte, Cisco, TIM, a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie abilitanti in agricoltura, provvede l'Agritech Center, ente capofila di un progetto a livello nazionale che coinvolge 28 università, 5 centri di ricerca e 18 aziende, tra cui Eni, Leonardo, Telespazio, Gruppo BF e finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU, attraverso gli stanziamenti del PNRR per un totale di 350 milioni di euro.
Un finanziamento senza precedenti per la ricerca in agri-food.
Come si legge con toni entusiasti in una news del sito del CNR. La mission sarebbe quella di sviluppare e trasferire competenze scientifiche e soluzioni avanzate per l'agricoltura del futuro, anche formando, attraverso la sua academy, una nuova generazione di studiosi e di tecnici. Quanto questa istituzione,
orgoglio del Sud
e
fucina dell'innovazione,
possa essere, con le pratiche che promuove salvifica per gli ecosistemi e per le sorti del clima, per non parlare della possibilità di garantire cibo ai miliardi di abitanti del pianeta nell'epoca di penurie che già si annuncia, lo si può giudicare non solo dalle partnership siglate con aziende predatrici e devastatrici di territori come Eni, o produttrici di armi e sistemi di sicurezza come Leonardo. Questa, lanciatasi ora in agricoltura con le sue tecnologie digitali e satellitari, da integrare alle attività accaparratrici di agribusiness di Bonifiche Ferraresi, anche questo partner di Agritech, in aree strategiche di diversi continenti per il controllo e lo sfruttamento di risorse. Vedi Piano Mattei in Africa, e in questo il ruolo anche di Eni e Coldiretti. Ma anche dal meeting Italia-Israele sull'Agritech, organizzato qualche anno fa a Napoli dall'Ambasciata di Israele e Confagricoltura, con la collaborazione dell'Università Federico II, presso lo stesso complesso nel quale ha poi trovato sede l'Agritech Center, con la partecipazione di aziende e start-up israeliane all'avanguardia per le soluzioni tecnologiche in agricoltura, gestione satellitare, data analytics, piattaforme, droni, automazione, eccetera. Le stesse impiegabili, secondo la logica dual use e in stretta continuità tra civile e militare, anche in operazioni belliche in un territorio in cui il genocidio del popolo palestinese si attua anche attraverso il saccheggio delle risorse, l'espulsione dalle terre e la distruzione della sua agricoltura e delle sue possibilità di autosostentamento.
Sostituire con dei tecnici quel che resta dei contadini.
Appello ai colibrì contro i nuovi OGM e l'agricoltura 4.0. Coltivare con gli algoritmi. Ecco dunque la direzione, non per la risoluzione delle questioni ambientali, ma per il bisogno di crescita e di competitività, come dire, di potere, di un settore chiave dell'economia, il cui effetto non potrà che essere la fine del contadinaggio e di ogni relazione con la terra, le piante e gli animali, e la sostituzione definitiva dei saper fare contadini e delle pratiche rurali. Un modo di stare al mondo fatto di memoria, saperi, culture, valori d'uso, legami e valori comunitari e di solidarietà, con le prescrizioni degli esperti dell'agroindustria. Con l'agricoltura 4.0,
gli agricoltori sono spinti a smettere di affidarsi al proprio pensiero, basato sul tatto, la vista, l'olfatto, il percepire, e a fare invece affidamento su automatismi per la quasi totalità delle loro analisi sullo stato della terra, del cielo e degli elementi che intervengono nelle loro coltivazioni. La perdita di intelligenza sensoriale che ne deriverà meccanicamente va di pari passo con la perdita di gusto delle verdure, della frutta e dei formaggi così prodotti.
Atelier Paysan, liberare la terra dalle macchine, manifesto per un'autonomia contadina e alimentare. L'ideale per i tecnofili in agricoltura e di non dover mettere più piede sul suolo, né le mani nella terra. L'agricoltura del futuro si farà gestita da remoto, delegando sempre più mansioni alle macchine e trasformando in operazioni tecniche la capacità di calcolo, diagnosi e previsione di algoritmi e intelligenza artificiale. Ma in un mondo sempre più governato da piattaforme digitali e dall'intelligenza artificiale, che decidono unilateralmente in base ai dati raccolti come, quando e perché fare qualcosa, cosa resterà un domani delle attività umane e delle possibilità di realizzazione di sé? Non è forse giunto il momento di riflettere sui modi di vita che vogliamo preservare o inventare? O ancora, di fare un inventario di ciò di cui abbiamo veramente bisogno e di quello di cui invece possiamo fare a meno? Relativamente a ciò di cui ci nutriamo e di alimenti da laboratorio, prodotto di un'agricoltura sempre più tecnologica e industrializzata, concentrata nelle mani di poche aziende competitive sul palcoscenico dell'economia mondializzata, o invece di prodotti di un'economia di sussistenza, agroecologica e a piccola scala, fondata su un rapporto di fiducia tra produttori e consumatori e di responsabilità collettiva verso la natura? Come scrive Mathieu Amiesch in L'industria del complottismo,
i principali leader economici e politici hanno chiaramente deciso che lo sviluppo industriale non deve in nessun caso essere messo in discussione dalla catastrofe ecologica. Il progetto di transizione non fermerà né rallenterà la drammatica distruzione dei nostri ambienti di vita. Semmai, potrebbe accelerarla.
Il programma di un'agricoltura digitale e più estesamente di una società completamente informatizzata e automatizzata è anche quello di un controllo integrale sul vivente e di ogni azione umana, al fine della loro più completa subordinazione alle mere necessità dell'economia e di adattamento in un mondo che precipita nel disastro ecologico e in quello delle coscienze che gli fa da compendio. Opporsi a questo controllo, non partecipare al disastro, ma cercare con i mezzi che sapremo elaborare di porvi un argine per immaginare altri mondi e altre possibilità di vita, scomparse, da preservare o da reinventare, significa anche ritrovare le realtà concrete confiscateci dalle tecnologie, per ridare realtà alle nostre vite nella relazione concreta con il nostro mondo. Che è poi anche l'unico modo, contadini o non, di prendersene veramente cura. Napoli, gennaio 2026. alcuni oppositori alla digitalizzazione del mondo.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.